Bentornati in Deep Talks, undicesima puntata, secondo episodio in compagnia di Antonio Solimene. Come probabilmente ricorderete, stavamo iniziando a parlare nell'episodio precedente di alcuni aspetti relativi alla didattica musicale. A questo punto io, diciamo, puntando un attimino sull'esperienza tua, Antonio, no? Tu hai vissuto, quindi forse riporto il discorso a un livello storico di nuovo, perché mi intriga sempre questa sì. Cosa. Io credo che tu abbia vissuto anche, visto che ne accennavi, anche di quello che è stato il cambiamento forse della didattica negli ultimi anni, perché tu hai vissuto un certo tipo di didattica in conservatorio, no? Che qui ci sarebbe da dire tante cose, sicuramente per alcuni versi agghiacciante, per altri magari molto interessante, perché c'è da dire anche che alcuni aspetti della didattica, anche in ambito classico se vogliamo, della cosiddetta didattica da conservatorio, sono molto interessanti. Cioè, noi storicamente abbiamo delle cose molto forti in Italia, però nello stesso tempo probabilmente avrei vissuto anche, uso un termine stranissimo adesso, della spazzatura didattica, cioè delle cose che a vederle magari col senno di poi sono semplicemente degli orpelli, tra virgolette, no? O un qualcosa che sta lì e non se ne comprende veramente il senso, no? Penso, per esempio, per dirne una, a un certo tipo di approccio al solfeggio, per dirne una su tutte, no? Che dove è evidente che forse certe elucubrazioni mentali o non so di approccio completamente fuori mira, no? Fuori mira, che non si sa dove portano, quindi ci sono cose che stavano lì o stanno ancora lì, non lo so, perché stanno ancora lì probabilmente, sì, senza motivo, quindi diciamo dal tuo punto di vista,
guarda, ho capito perfettamente la domanda. Diciamo che le tue domande vanno diritte al nocciolo delle questioni. Esatto. La didattica che ho vissuto io, sicuramente sarebbe sciocco negare che ho avuto momenti di un interesse infinito, la didattica dell'approfondimento, certo, su certi, certo, aspetti, ma questo approfondimento è diventata anche la didattica degli orpelli, la didattica dell'inutilità. Io avevo dei libri di solfeggio parlato, erano 4.000, mi venivano assegnati 150 solfeggi parlati a settimana dai libri più impensabili, manoscritti male, e setti clavi con 8 tagli addizionali, col maestro che si pregiava, esatto, di dire: visto che è solfeggio difficile che ho scritto, e io che pensavo, esatto, che i setti clavi servissero a non mettere troppi tagli addizionali, e quindi per farti capire quale problema, non c'era il diritto del confronto, non c'era il diritto di poter dire niente, tutto veniva subito, quindi c'era sicuramente un atteggiamento di violenza, ma questo non solo nei conservatori, proprio nella scuola,
certo, nella scuola,
e quindi questa cosa, secondo me, faccio fatica a trovare degli aspetti positivi. Secondo me siamo al 90% di una didattica, certo, brutta, certo, fatta, certo, di imposizione, di io sono, tu non sei, e io affermo, tu non puoi dire niente.
Terrificante.
Più che mai ho imparato che solo con rispetto si può chiedere il rispetto, fosse anche che hai a che fare con un bambino di 2 anni, e è proprio quello il gioco educativo, a mio avviso, proprio ascolto, rispetto, per poter insegnare. Si insegna con l'imitazione, si insegna, certo, molto spesso viene, certo, detto: non ti preoccupare se i tuoi figli non ti ascoltano, tanto ti osservano tutto il giorno, quindi è la cosa che hai voglia di dire, leggi, e poi tu non leggi, vai al lavoro e poi tu non lavori, oppure sì, non gridare e tu gridi, cioè è chiaro che, quindi, esatto, inevitabilmente, esatto, c'erano anche delle contraddizioni violente in quella forma educativa. Il solfeggio sicuramente era una delle cose insegnate peggio, il rapporto con l'ear training era insegnato veramente, esatto, male, tante tonnellate di solfeggio parlato, di setticlavio, poco canto, poco educazione all'orecchio, e quindi io brucerei molti approfondimenti e lungaggini infinite. Pensare dei corsi di 150 anni dove addirittura ti potevi fermare alla terza media e diventare maestro, che poi andava a insegnare con la terza media, però avevi, cioè, tante cose non funzionavano. Adesso invece è accaduto esattamente l'opposto, Giovanni, caro Giovanni e caro Moreno. Adesso non c'è più approfondimento. Il rischio è di un pragmatismo esasperato, che esasperato, può andar bene come modalità d'approccio, ma non credo che possa andar bene come modalità di punto d'arrivo. Perché se tu diventi un professore di musica, un laureato di secondo livello in musica, secondo me, e lo dico con un dubbio, ma un rapporto col simbolo grafico lo devi avere.
Certo, assolutamente, sì sì.
Oppure se non ce l'hai, sei un solista talmente brillante che quando improvvisi, che quando crei, che quando mi fai dimenticare del fatto che sei un pessimo lettore. Però se improvvisi così così, leggi così così, conosci la teoria così così, conosci la storia della musica così così, conosci l'arrangiamento quasi per niente, conosci, e allora forse non si può parlare più di una laurea, ma manco, certo, di primo livello, certo, secondo il mio punto di vista. Il rischio adesso è un po' questo qui. Io sono disposto anche a cedere a dei canovacci di convinzione, no? Devi saper leggere, sei un laureato, devi avere la lettura. Puoi non avere la lettura, allora benissimo, cosa sai fare? Allora senti quanto improvviso qui, oh mamma mia, rimango senza fiato, va benissimo, il tuo posto, certo, nell'arte ce l'hai, certo. Ok, certo. Il rischio è quando una persona non c'ha niente e corre il rischio di non allora non me ne importa se non leggi bene, me ne importa se non leggi bene, se non improvvisi bene, se non accompagni bene, se non vai bene a tempo, se non conosci niente, se non hai sentito dischi. E allora come certo, te la diamo sta laurea, certo, in che cosa te la stiamo dando questa laurea? E il rischio di adesso è questa ipersemplificazione dovuta a un problematico conflitto di interessi dei conservatori, perché certe classi rimangono, certo, aperte, certo, sì, certe classi possono esistere, sì, e quindi i fondi arrivano, sì, e quindi i direttori, sì, sono dei dirigenti d'azienda, e non va bene, non va bene, non può funzionare, certo, sono, certo, tutte contraddizioni in termini che ci porteranno sempre a trovare dei valori di nei quali qualcuno si deve accontentare, anche con le migliori intenzioni, proprio per far funzionare un meccanismo così. Anche il direttore di conservatorio più geniale e di buona volontà di questo mondo, qualche soluzione la deve trovare, e questo non va sempre d'accordo con i meccanismi. Ai miei tempi non accadeva questi, non c'erano questi tipi di conflitti di interesse, però il tutto era usato nel peggiore dei modi, quindi esatto, non lo so, la virtù, esatto, dovrebbe essere nel mezzo, ma non pare che non siamo molto predisposti a trovare una via mediana in questo, sì, tipo di ragionamento, sì, sì.
Comunque guarda, sempre riguardo il discorso della formazione, no? Anche di come si è evoluta la didattica negli ultimi anni, forse anche un po' pensando al lavoro che si prova a fare noi nella scuola nella quale ci troviamo a lavorare in questo momento, no? Parlavamo qualche tempo fa con Moreno, proprio in una, credo in una delle prime tre puntate che abbiamo fatto soltanto io e lui praticamente. E a un certo punto è uscito fuori discorso, parlando proprio della nostra formazione, riguardo il buon Moreno sempre, il discorso che, ecco, io mi ricordo, avendo vissuto, diciamo, nella stessa situazione, nella stessa classe, fondamentalmente noi ci siamo formati insieme per un certo periodo di tempo, e io ricordo con molta precisione il fatto che Moreno, nonostante sia un batterista, sottolineo questa cosa, nonostante sia un batterista...
il migliore amico del musicista.
Esatto, è anche un musicista, che detto così sembra una battuta, però in realtà è vero, cioè, tra l'altro in quella classe c'erano lui e Alessio Baldelli, che insomma, due batteristi che hanno, diciamo, affrontato lo studio, secondo me, con molta intelligenza, e, nel senso che hanno avuto la prontezza e la lungimiranza di, come dire, prendere e apprendere anche oltre il proprio strumento, ma questo prendere e apprendere e formarsi oltre il proprio strumento ha dato loro, diciamo, una formazione più ampia, che nel momento storico in cui ci troviamo noi ha una certa importanza, essere un musicista non solo sul proprio strumento, ma anche a un livello più ampio, mettiamolo così, poi magari ne parleremo di questa cosa qua. Ma soprattutto è uscito fuori che l'aver sviluppato alcune skills, alcune capacità, come per esempio nell'ambito dell'arrangiamento, si parlava in particolare di questo e dell'ear training, ha dato, io sono consapevole di questa cosa nel caso di Moreno, anche una capacità di vivere sullo strumento in un altro modo. Cioè una persona che ha una visione chiara dell'arrangiamento, per esempio, no? Di come gestire un ensemble, una persona che ha un orecchio particolarmente formato, inevitabilmente trasporta sul proprio strumento tutte queste capacità, queste abilità, e fa sì che il proprio modo di suonare maturi in qualche maniera. Per esempio, io parlavo del discorso dell'arrangiamento, nel caso di Moreno percepisco la sua capacità di orchestrare sullo strumento, che io sono certo che in parte è stata influenzata da questo, così come un certo tipo di interazione quando si suona insieme, che nasce dall'aver curato alcuni aspetti legati agli art training. E questo, per esempio, è uno degli aspetti più difficili da far capire al cosiddetto strumentista, tra virgolette, puro, cioè quel tipo di allievo che punterebbe molto sullo strumento e che poi ha difficoltà a trovare una motivazione nello studio dell'ear training. Quindi, diciamo, una domanda che potrei porre è questa qui. Tu intanto sei d'accordo sul fatto che esiste questa integrazione fra aspetti legati all'ear training e il proprio modo di suonare, di esprimersi sullo strumento, e aspetti legati anche a materie come armonia o arrangiamento, che in qualche modo possono influenzare la gestione della propria musicalità sullo strumento, quindi anche la creatività. Come la pensi a riguardo?
Dunque, assolutamente sì, perché è inevitabile che questi elementi siano elementi altamente formativi. Io vedo la differenza. Vedo la differenza in persone che entrano e non hanno un'idea dell'arrangiamento, della composizione, che è una materia che ultimamente si sta espandendo fortunatamente, certo, sempre di più. Certo. Sono tutte studi di logica e di interazione degli elementi musicali, non per forza armonici o melodici, a volte anche solo ritmici, ma anche ritmici applicati alla melodia di un tamburo, quelle melodie che un tamburo può creare, sicuramente sì. Però un però lo devo mettere, sempre dipendendo dalla persona che hai dinanzi. Perché in un personaggio come Moreno, e io me lo ricordo bene, c'era proprio la curiosità, c'era proprio il desiderio di attingere a quella fonte. E quel tipo di atteggiamento era la benzina necessaria per trasformare la nozione in elevazione. Perché è solo in questo modo che l'informazione che anche il più bravo didatta del mondo ti può dare si trasforma in un passo per portarti oltre. Se una cosa si ferma nella testa, muore lì, e quella formazione è un po' d'arredamento mentale, no? Un po' da settimana enigmistica. E mentre invece, se trovi dall'altra parte un allievo che intuisce la potenzialità che può venire dallo studio di materie che sembrerebbero non direttamente legate al proprio strumento, e allora a quel punto è inevitabile il legame inscindibile tra la formazione di materie come l'armonia, l'arrangiamento, l'ear training e suonare la batteria, per esempio. Però potresti trovare una persona dal talento prorompente, da una curiosità pratica e pragmatica, legata semplicemente allo strumento, che attraverso lo studio dell'ear training e dell'arrangiamento potrebbe dire: mi state annoiando. E quindi addirittura andagli a perdere. Cioè, io credo che è difficile sostituirsi al desiderio di conoscere una cosa. L'insegnante deve essere bravo, deve essere motivante, deve riuscire a instillare la curiosità nella persona, nell'allievo che hai dinanzi, ma certe volte non ci riesce neanche tanto perché l'insegnante non ne sia capace, ma proprio perché chi sta dall'altra parte è talmente legato proprio all'aspetto manuale dello strumentismo, a quella manualità dello strumentismo, che praticamente il rischio potrebbe essere di perderlo sul doppio fronte. E allora un insegnante dovrebbe sapere aspettare, Ma la didattica molto spesso non può aspettare perché sta nel piano di studi. Sì. E allora tu ti boccio gli air training. A volte, io lo dico molto sinceramente, dinanzi a batteristi profondamente stonati che hanno delle belle attitudini musicali e possono capitare, è inutile dire sciocchezze, possono capitare. Io non me la sento di fermarli, di fermarli, perché credo che a quel punto ci sia quel famoso quid per poter dire questa persona si laurea e diventa esperto in qualcosa. Io divento freno nel momento in cui dico a cantare non canti, e a sentire non senti, e a leggere non leggi, e musicalità non ce n'è, ti faccio un disegno ritmico e non lo ripeti, e il groove non c'è. E poi tu ti esci con quella famosa storia dei moduli, dei moduli di giurisprudenza, no? E quindi a quel punto non lo so, a quel punto che ne so,
però non la stai facendo più,
minimo
quella
di severità. Perché pare che sia politicamente non corretto. Pare che sia politicamente non corretto, e quindi, siccome siamo tutti molto concentrati sulla forma in questo periodo, contenuti. Ci stiamo tutti riempendo la bocca di essere politicamente corretti, e nessuno sta a fa più niente. Quindi questo è un po' il rischio della situazione. Però io anche in questo caso credo in pieno, è ovvio, l'ideale è una persona curiosa che ha musicalità e che ha voglia di sentire, lì nasce qualcosa in più, è inutile nasconderlo, però almeno che sia la persona giusta al posto giusto per quanto riguarda la scelta principale che ha fatto. E a volte rimango meravigliato che non c'è manco quello, e lì dico ma perché? Esattamente perché? Anzi, non è neanche un mestiere che ti farà diventare ricchissimo.
Esatto, no, non perché, Antonio, ma perché? E perché? Detto proprio alla napoletana.
Ma perché?
No, io ricordo sempre.
Esatto, gliel'ho strappato.
In realtà l'avevo citato già nelle nostre prime puntate. L'aneddoto della mia primissima lezione con te. Noi eravamo a Via Urbana. E adesso non ricordo il numero dell'aula. Perché sì.
Quella
sì,
che dà su strada, probabilmente.
E quindi, allora, la prima lezione 12 di air training, benvenuti. Eravamo in una classe, non ricordo, forse una decina, forse qualcuno in più, non ricordo. Allora, avevamo tutti quanti la dispensa, perlomeno, insomma, io ricordo di che l'avevo. E quindi facciamo... Ok, allora, adesso iniziamo con i solfeggi cantati, perché questa sarà una delle parti, delle cose che impareremo. Eccetera, ok, quindi comincia compagni di classe, io ne ricordo un paio, ma neanche distintamente, devo dire. Insomma, fanno loro, arriva a me, e io ero, durante tutto quel tempo, ero tranquillo, perché dicevo, vabbè, ma tanto io sono batterista, cioè io sono venuto qui per studiare batteria, a me che mi frega, io non devo cantare, quindi evidentemente io dovrò fare la parte del solfeggio ritmico, questa era la mia logica. Quindi arrivò il mio turno, arrivò il mio turno, tu dicesti, ok, prego, numero 3. Faccio, no, guardi, io non devo cantare, dissi proprio così.
Ma lo sai che non me lo ricordo questo episodio?
Non devi cantare, e perché? Sì, esatto, e perché?
Io sono batterista.
Io sono la batteria. E tu mi lanciassi il primo sguardo.
Oddio.
Che ho detto, porca miseria, mi sa che ho detto qualcosa di sbagliato. E tu mi hai detto, noi qui non formiamo batteristi, noi qui formiamo musicisti. Ho detto, questa è una cosa che dovrai tenere in considerazione se vuoi continuare questo corso, perché, insomma, mi ha fatto tutto, mi ha spiegato un po' come era anche la tua impostazione, la tua cosa. E io, uscito da quella lezione, ho detto... mi sa che sto in qualcosa più grande di quello che credevo, perché io sono arrivato lì che ho detto non faccio neanche il test d'ingresso perché tanto non so nulla, è inutile che faccio il test d'ingresso per fare cosa, cioè che fregherei solo me stesso se riuscissi a entrare già al primo anno. E quindi, però non mi aspettavo poi quella profondità, questa cosa che per me era totalmente nuova. È stato un percorso difficilissimo perché cioè, la batteria, già la batteria di per sé, diciamo, non è che il materiale armonico non ce l'hai sotto mano anche quando studi, quando pratichi. In più, anche culturalmente e scolasticamente, il canto e l'esperienza della musica fatta con il corpo era proprio lontanissima da me, proprio completamente assente. Quindi ho detto, porca miseria, cioè qui devo veramente ricostruire tutto. O meglio, costruire tutto. Quindi questa cosa la ricordo sempre con piacere.
Io l'avevo completamente dimenticata sta cosa.
Sono uscito proprio agghiacciato, ho detto, porca miseria. Cioè, ho detto, fatto la prima lezione con questo insegnante, già ho detto una stupidaggine. E in più non ho capito proprio di che cosa si parla qui. Quindi devo un attimo riformulare un po'. Bellissimo.
Ma questo da me che vuole esattamente? Che cosa esatto. Fantastica. Bellissimo.
Che scene.
Bellissimo.
Sì, troppo questo. Bello.
Però è anche vero appunto questa la risposta di Antonio, giustamente, noi qui formiamo musicisti, no? È interessante questa cosa, nel senso, a parte che diciamo la situazione un po' tragicomica, ecco, a volte che, situazioni tragicomiche che si verificano, però è interessante, è bella questa cosa qui, perché sai, a volte uno all'inizio non realizza che sto in una scuola, quindi magari ho l'opportunità di formarmi a 360 gradi, no? Quindi non solo sullo strumento. Questa è una cosa che, se sfruttata bene, sicuramente... Poi soprattutto oggi, perché adesso tutto, anche il mercato, per esempio, è cambiato tantissimo rispetto a qualche anno fa. Questo penso che anche te, Antonio, puoi testimoniarlo, certo, tranquillamente, no? Cioè, mentre un tempo magari... un musicista con delle capacità pratiche molto spiccate magari poteva inserirsi facilmente nel turnismo. Adesso il turnismo forse è qualcosa che sta a sua volta sparendo in qualche maniera, no? Sostituito da tante alternative, molto spesso elettroniche, per esempio, per dirne una, no? Mentre oggi un musicista, secondo me, questa è una mia opinione, oltre a saper suonare bene uno strumento, quello deve essere sempre il punto, diciamo, l'obiettivo principale, ma avere capacità, dovrebbe avere capacità, per esempio, tecniche sui software, a livello di software musicali, di gestione della registrazione, certo, dell'home recording, di orchestrazione, di arrangiamento, di capacità comunicative, perché se poi devi insegnare magari devi essere capace di esprimere delle idee anche molto complesse e farti capire, cosa che non è necessariamente una dote innata, no? Non basta essere un buon musicista per essere un buon insegnante, no? Per dire una frase fatta, per usare... Certo. Quindi ancora di più adesso, nel momento storico in cui ci troviamo, la formazione a 360 gradi sicuramente offre delle possibilità maggiori anche a livello molto pratico, cioè parliamoci chiaramente, uno a un certo punto, come si dice, è un po' brutta come frase, però deve portare a casa la pagnotta, no? Come si suol dire, quindi... A un certo punto, sì. Visto che la musica live, purtroppo anche ad alti livelli, io vedo, purtroppo dico, sottolineo, purtroppo, non dirò mai abbastanza questa parola, e non ha la stessa, diciamo, come dire, non è così presente come lo era forse qualche anno fa. E allora forse ecco che una formazione completa, oltre ad essere secondo me anche più stimolante a livello umano, ma questa poi è una questione molto personale, no? Però certamente offre, certo, molte più possibilità. Quindi a questo punto io mi chiedo, no? Ma secondo te, Antonio, se noi dovessimo tracciare, non voglio dire un profilo perché poi sembra che uno vuole mettere etichette su tutto, no? Però idealmente, volendo restare molto larghi, no? Un musicista che sta affrontando un momento di formazione, secondo te, quali sono... cos'è l'essenziale per un musicista adesso? Quali sono gli aspetti essenziali sui quali investire del tempo? Ripeto, non da un punto di vista unicamente economico, unicamente utilitaristico, ma proprio per poter crescere come persona, no? Quali persona è musicista, quindi su quali aspetti dovrebbe investire, secondo te?
I cambiamenti sono... sconvolgenti, ma proprio, certo, degli ultimi 10-15 anni, non parlo manco di chissà quanto, certo, quanto tempo. La nascita dei social, la nascita di Spotify, certo, lo sviluppo esasperato di YouTube e di tutti questi mezzi hanno profondamente cambiato la possibilità di fruire e quindi di fare la professione del musicista. Certo. Io sento ancora di giovani musicisti che intraprendono tournée importanti, anche se con cachet completamente diversi da quelli che prendevo io, molto più bassi, perché al momento pare che non ci sia più quel ritorno, come dicevi tu prima. Però questo, il musicista oggi è costretto a tornare a casa e a insegnare anche. E non voglio neanche usare il termine costretto, costretto come, come obbligo negativo, però sicuramente un musicista oggi che vuole mettere quel famoso piatto a tavola, per cui il progetto con cui siamo stati realizzati, certo, avere un tetto sotto il quale vivere e mangiare almeno un paio di volte al giorno, questo è un progetto che non ho fatto io, quindi ci tocca rispettarlo. E quindi, che ne so, deve suonare, deve essere in grado di offrire delle performance importanti, magari se le sa fare perché ti danno un MP3 e tu tiri giù bene gli accordi e le tue parti, hai una chance. Se poi, oltre a tirare bene giù i tuoi accordi, sei anche in grado di riprogrammare i suoni e di creare delle basi usando dei software, certo, hai una chance in più. Se poi sei anche abbastanza bravo da poter suonare più stili e più generi diversi, puoi magari nel periodo estivo lavorare nell'ambito di una musica più fruibile, nell'ambito invernale continuare a suonare magari in un circuito dove c'è una musica dove l'improvvisazione, il linguaggio più di tipo jazzistico può funzionare. Puoi insegnare in una scuola, per cui insegnare in una scuola significa aver imparato bene quello che ti hanno insegnato e saper spiegare bene quello che dovresti dire alle persone che hai dinanzi. Poi allo stesso tempo fai un concerto, ti fai la locandina, ti fai un video promo, poi dopodiché ti fai un premix delle tue idee da mandare all'altro mentre scrivi le parti su un software di notazione e nel frattempo stai facendo un jingle per uno spot pubblicitario ben pagato e la colonna sonora di una commedia musicale per la quale il regista amico tuo che aveva studiato al liceo con te ha avuto dei fondi dalla comunità europea, per cui ha bisogno della colonna sonora, che però non può pagare l'orchestra, ma la devi fare tu a casa con i virtual instruments. Oggi un musicista vive esattamente così, sapendo quindi e come programmare un post, come organizzare una pubblicità che non sia addirittura negativa, come fare un piccolo video, come far funzionare questi macchinari e tutto quanto. Poi ci può essere anche quello famoso di cui sopra, che si siede al pianoforte, alla chitarra, alla batteria e non sa programmare, non sa leggere la musica, non sa che come funziona Spotify, però quando suona succede proprio, vedi la prova di Dio di una superiorità e allora può saper fare anche niente. Però parliamo non della norma. Di rarità, per cui probabilmente io direi, una volta sincerato che insomma magari non si è proprio nell'ambito di quella rarità, rimboccarsi un po' le maniche con tanta umiltà e scoprire che questa professione può essere meravigliosa anche se non sei il genio sceso in terra, e ci sono un sacco di aspetti meravigliosi che ti possono dar da vivere molto degnamente, in maniera dignitosissima, continuare a fare tante cose che forse, se vuoi, per certi aspetti, proprio perché varie, ti possono dare un sacco di stimoli nella diversità della tua quotidianità.
Bello.
Certo, assolutamente.
A me è venuto in mente un aneddoto, perché hai nominato, no? Hai detto magari riesci, ti mandano l'MP3 e tu riesci a tirare giù gli accordi bene, ad orecchio. Questa cosa ha fatto venire fuori di nuovo questo aneddoto che avevo, che conservo ma che non avevo più in mente. E eravamo sempre a Via Urbana, io so quello degli aneddoti stasera. Via Urbana, però all'altra alla sala opposta a quella che dà su strada. e praticamente non ricordo
l'aula
come
11.
L'aula 11, ok. Non ricordo come, era una lezione di armonia. Non ricordo come si stava parlando della musica pop, diciamo, moderna di qualche anno fa, quindi parliamo di, penso, almeno 7-8 anni fa. Una cosa adesso non lo so bene, ma non ha importanza. Quindi tu arrivasti, sentisti che noi stavamo parlando di questa cosa con accezione negativa. Io non ricordo chi, io mi ricordo che stavo lì, però non è che non partecipavo. E quindi tu dissi: ragazzi, voi potete permettervi di disprezzare questa musica dal momento in cui voi, semplicemente ascoltando in macchina questa canzone mentre andate a fare il concerto dove suonerete questa canzone senza fare una prova, quindi nel momento in cui voi riuscirete a fare questa cosa, allora potreste eventualmente criticarla, ma anche magari a maggior ragione, visto che l'avete tirata giù e che avete capito come funziona, forse neanche allora la criticereste. Silenzio. E questa cosa qui, lo sai qual è stata la cosa bella? Questa cosa qui l'ho vissuta in prima persona, insieme a Gianluca Massetti, e non ricordo bene se c'era già Francesco Luzio o se c'era ancora Antonio Pirro. Comunque resta il fatto che stavamo letteralmente sul bus per andare a fare un concerto, e una cantante che avevamo saputo quel giorno che ci sarebbe stata anche lei, ha detto, ragazzi, io questa sera voglio cantare questo, voglio fare questo brano. Quindi noi letteralmente avevamo tempo solo nello spostamento dall'hotel al palco per tirarci giù il pezzo, che lei lo voleva fare. Quindi io mi ricordo ancora che eravamo tutti e quattro lì, c'era la tizia che guidava e noi stavamo là con le cuffiette, con la cosa, ognuno si è tirato giù la propria parte, io mi sono scritto la parte di batteria, ognuno, e la sera abbiamo suonato quel pezzo tranquillamente. E ho pensato tantissimo in quella cosa. Ho detto, porca miseria, ma è proprio così. Adesso che... Sì, esatto.
E ti rendi conto.
Adesso che sono riuscito, che la sento, la vedo, cioè è trasparente per me adesso quella musica, riesco a capirla, non la critico assolutamente. Anzi, cioè, ci sono dei canoni che magari poi uno può apprezzare o non apprezzare, ma resta il fatto che comunque è un gesto artistico, credo. Quindi questa...
C'è un grande professionismo, sì. E dove non c'è virtuosismo, molto spesso il virtuosismo è la capacità di comunicare con larghe masse. E una bella canzone rimane una bellissima canzone, una bella melodia, anche se semplice, che riesce a influenzare l'immaginario di milioni di persone, che quasi rappresenta un immaginario collettivo nazionale. E io non so se la saprei fare una canzone così, anzi probabilmente non la so fare. Quindi anche quello è uno straordinario merito, che potrebbe non essere il virtuosismo di quel famoso batterista, pianista o chitarrista con un'improvvisazione o con una tecnica stremitosa, ma potrebbe essere quella capacità di fotografare una necessità di un popolo, di un'epoca, di uno stile, di un momento, e riuscire a raccontarla in una maniera tale che diventa la fotografia di quel momento. Io dico sempre che la popular music è come i profumi e come gli odori. Senti un brano, io d'improvviso ho 14 anni che sento Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni, e ti riporta lì la forza della popular music, no? Quella di essere abbinata ai momenti scandisce i momenti del tuo vivere. Quindi sì, sicuramente c'è anche questo aspetto. Quando conosci questa cosa cominci a capire che c'è un grande professionismo dietro, altro che deridere o parlarci dietro, insomma vai tu a Sanremo a fare il musicista di Sanremo e poi magari dopo che l'hai fatto professionalmente tu stesso dirai parlate bene di me.
Certamente. Bene, con questa ultima riflessione io direi di concludere questa puntata di Deep Talks e vi do appuntamento al prossimo episodio, ancora in compagnia di Antonio Solimene.